le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Era attesa in questi minuti una firma sotto la primissima intesa su Gaza raggiunta stanotte tra il governo israeliano e Hamas e le altre parti che stanno negoziando con loro nella sede di Sharm el Sheikh in Egitto. La firma, secondo quanto dicono alcune fonti, dovrebbe avvenire nel pomeriggio. Dicevo appunto che era prevista intorno alle 11, cioè adesso. Non si capiva bene quale sarebbe stato il tipo di cerimonia, ma in ogni caso inizialmente le 11 erano state date come l'ora della firma. Invece adesso alcune fonti parlano di un appuntamento spostato al primo pomeriggio. Ovviamente vi terrò aggiornati nel caso in cui ci dovessero essere altre novità. Questa mattina, come dicevo, c'è stata una primissima intesa che prevede il cessate il fuoco, lo scambio di ostaggi contro prigionieri palestinesi. Tra le varie dichiarazioni, quella di un alto funzionario di Hamas che ha detto che Israele rilascerà 1950 prigionieri palestinesi in cambio di 20 ostaggi ancora in vita. La cifra include 250 ergastolani e altri 1700 detenuti palestinesi dall'inizio dell'attacco israeliano su Gaza. Altre informazioni su questo scambio: dovrebbe avvenire entro 72 ore dall'entrata in vigore dell'accordo, che è stato anche, virgolette, concordato con le fazioni palestinesi. Questa è una fonte interna ad Hamas ad aver parlato nel corso della mattinata. Rispetto a tutto questo, a tutto ciò che sta accadendo in queste ore a livello internazionale, e sono evoluzioni importanti che varrà la pena di seguire con molta attenzione per capirne il segno e la portata, rispetto a tutto questo l'Europa pare una spettatrice il cui unico ruolo possibile sembra essere quello un po' di accodarsi a ciò che sta stabilendo, sta imponendo ai suoi interlocutori la delegazione americana a quelle trattative, come sta facendo principalmente tra i paesi europei il governo italiano. E l'Europa oggi arriva a questi appuntamenti, potremmo dire, con il fiato corto. I principali attori dell'Unione Europea, la Francia e la Germania, stanno vivendo dei propri momenti di crisi molto profondi. In Francia c'è una crisi politica senza precedenti per la Quinta Repubblica, quindi da quasi 70 anni a questa parte, e l'oggetto è la stabilità dei governi, che sembra essere un ricordo del passato a Parigi. E c'è un'evoluzione ancora in corso. Il prossimo passo, da quello che si è capito, dovrà compierlo il presidente della Repubblica Macron, incaricando un nuovo primo ministro. Di questo ce ne siamo occupati nella giornata di ieri qui a Pubblica. Oggi cerchiamo di capire in che condizioni si trova l'altro paese guida dell'Unione Europea, e cioè la Germania. Guardare dentro ciò che succede in Francia e in Germania permette di capire un po' le ragioni della debolezza che appare in una dimensione storica dell'Europa nel pieno di una crisi internazionale che ha sviluppi costanti e frequenti. Buongiorno e benvenuto a Beda Romano.
Buongiorno, grazie.
Beda Romano, giornalista, scrittore, per anni corrispondente dalla Germania per il Sole 24 Ore, e oggi per lo stesso quotidiano di Confindustria scrive da Bruxelles. Leggo a lei, Romano, e agli ascoltatori e alle ascoltatrici un passaggio di un articolo del quotidiano francese Le Monde del 22 settembre scorso. Che cosa dice? Parla di una storia incredibile che riguarda l'attuale cancelliere Merz. Aperte le virgolette. Il fatto, scrive Le Monde, è abbastanza raro da sollevare alcune domande. Il cancelliere tedesco Merz, al potere dal 6 maggio scorso a Berlino, non parteciperà scriveva Le Monde il 22 settembre, all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella settimana appunto del 22 settembre. Il motivo è che la sua presenza, di Merz, è richiesta al Bundestag, al Parlamento tedesco, per l'esame del bilancio dell'anno prossimo. Dovrà pronunciare un discorso al Parlamento proprio nel momento in cui avrebbe dovuto intervenire a New York. Il racconto di Le Monde è un racconto preoccupato su questa assenza programmata di Merz all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E qui finisce la citazione, e sicuramente possiamo dire che Merz non è il primo e probabilmente non sarà l'ultimo leader di Stato a non partecipare all'Assemblea Generale dell'ONU, alla sessione d'apertura, quella autunnale. Certo è che colpisce che questa nuova Germania del cancelliere Merz compia un gesto così unilateralista, potremmo definirlo. La cultura dei governi tedeschi si è sempre mossa in tutt'altra direzione, ha fatto propri gli assunti di rispetto degli organismi internazionali, di riconoscimento del diritto internazionale, e non si è mai comportata come un Trump qualunque, potremmo dire, anche se poi Trump alla fine ha partecipato alla Assemblea Generale dell'ONU. Allora, partiamo da qui, Beda Romano, con una domanda che tipo di messaggio ci ha inviato Merz, il cancelliere tedesco, a noi, a tutti quanti, alla comunità internazionale con quella scelta, e cioè preferire l'intervento al Parlamento nazionale rispetto ad un'Assemblea delle Nazioni Unite che è sempre appunto una sessione formalmente impegnativa e anche appunto misconosciuta da molti in questo periodo. Che cosa esprime Merz in questo modo, Beda Romano?
Esprime evidentemente un periodo di grande fragilità politica del governo tedesco. Friedrich Merz è arrivato al potere in maggio, è alla guida di una grande coalizione, quindi una maggioranza socialdemocratica democristiana, un evento che per tanti anni, per decenni in Germania era insolito. Tendenzialmente a governare erano i due grandi partiti popolari, i socialdemocratici e i democristiani, ma l'uno stava all'opposizione, l'altro stava al governo. Negli ultimi vent'anni abbiamo assistito al ripetersi di queste grandi coalizioni. Angela Merkel è stata alla guida di varie grandi coalizioni durante i suoi vent'anni al potere. Questa volta alla guida di una grande coalizione Friedrich Merz. Grande coalizione che in passato, e penso in particolare al periodo tra il 66 e il 69, quando ci fu una grande coalizione a capo della quale c'era Kurt Giesinger, rispetto ad allora le grandi coalizioni non sono grandi.
Sono risicatissime.
Sono risicatissime perché abbiamo assistito in Germania a una frammentazione della scena politica, all'emergere di partiti che prima non esistevano, e quindi i due grandi partiti popolari, il socialdemocratico e il democristiano, sono molto più piccoli di quanto non fossero in precedenza.
E soprattutto in questo contesto, Beda Romano, abbiamo un partito di estrema destra come la AfD che è al 26% almeno nei sondaggi.
Assolutamente, ed è il grande cruccio di Friedrich Merz. Il cancelliere è arrivato al potere in maggio, alla guida di una grande coalizione piuttosto sfilacciata, con una maggioranza risicatissima al Bundestag e con il grande timore di essere l'ultima spiaggia prima di un successo elettorale dell'AfD. Oggi l'AfD ha circa nei sondaggi il 25% dei voti, non ha la maggioranza relativa, la CDU di Friedrich Merz è avanti nei sondaggi di qualche punto, ma c'è il timore che alle prossime elezioni Alternative für Deutschland potrebbe essere il primo partito di Germania. Questo evidentemente non significherebbe in automatico il suo arrivo al potere e alla cancelleria, Ma si tratta di un momento estremamente, estremamente delicato della politica tedesca, ed è per questo motivo che tra l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York e l'Aula del Bundestag a Berlino, Friedrich Merz ha scelto il secondo evento.
Quello della politica, come abbiamo visto finora, è un elemento nuovo per la Germania, ma è un punto di debolezza, un fattore di debolezza nel sistema tedesco. Un altro è quello che è collegabile ancora alla divisione del paese fra est e ovest. Vedevo degli ultimi dati Beda Romano, secondo i quali il PIL dei tedeschi dell'est è il 30% più basso del PIL pro capite dei tedeschi dell'ovest. E poi ancora un altro dato che è proprio di queste ore, quello che riguarda la produzione industriale in Germania. Noi abbiamo conosciuto la Germania come una grande manifattura a livello continentale, produzioni, capacità di trasformare in prodotti finiti beni primari, beni intermedi, e di farlo, diciamo così, con una categoria deluxe, potremmo dire. Oggi, anche da questo punto di vista, la Germania entra in crisi. Gli ultimi dati di ieri indicano che ad agosto c'è stato un calo del 3,9% su base annua della produzione industriale. Abbiamo assistito agli annunci di licenziamenti alla Bosch, Volkswagen, Siemens, Thyssen, Deutsche Bank, alcune tra le più grandi società industriali e finanziarie della Germania. Che cosa sta succedendo da questo punto di vista in Germania?
La Germania sta affrontando con enorme, enorme difficoltà la concorrenza internazionale e in particolare della Cina. Il paese era riuscito a cavallo tra gli anni 90 e i primi anni 2000 a recuperare terreno. Ai tempi il vero problema era l'ingresso nell'unione monetaria e l'aggiustamento che la Germania dovette fare in quel frangente per adattarsi alle regole della moneta unica. Il marco era entrato nell'euro piuttosto sopravvalutato, il tessuto economico tedesco ha dovuto adattarsi, e all'epoca cancelliere era un socialdemocratico, Gerhard Schröder, che riuscì a intervenire sullo Stato sociale, su quello che i tedeschi chiamano il Vaterstaat, riducendo molti elementi della previdenza che erano particolarmente generosi e rivedendo alcune regole del mercato del lavoro. Quelle misure riuscirono a rimettere in sesto la Germania, a ridare competitività alle merci tedesche, soprattutto a livello europeo, ma anche a livello internazionale. E abbiamo assistito nel corso degli anni a una Germania che era diventata la locomotiva non solo dell'Europa, ma per certi aspetti anche a livello mondiale, perché era una grande esportatrice a livello mondiale. Oggi queste riforme mostrano l'accordo in un certo senso. Il paese sta affrontando la concorrenza asiatica, dove i prezzi sono più bassi, i costi sono più bassi, la qualità è certamente aumentata, e quindi le merci tedesche, che prima erano competitive, oggi lo sono assai meno. Questo è il vero problema della Germania oggi, in un contesto peraltro politico molto molto delicato, perché al di là dell'aspetto di politica interna di cui abbiamo parlato prima, credo che ci siano anche due aspetti di politica internazionale che giochino nel modo in cui la Germania e il tessuto economico tedesco sta affrontando questo momento di grande incertezza. Da un lato gli Stati Uniti, dell'amministrazione Trump, che è diventato un alleato estremamente insicuro agli occhi dei tedeschi, e poi evidentemente la guerra russa in Ucraina, che rimette drasticamente in discussione il partenariato russo-tedesco, in particolare sul fronte energetico. Noi pensiamo che la Germania abbia importato gas russo soltanto nel corso degli ultimi 20 anni, in realtà sbaglieremmo a pensarlo in questo modo. La Germania ha sempre importato idrocarburi russi fin dagli anni 70, quindi l'interruzione del rapporto economico con la Russia pesa moltissimo sulle imprese manifatturiere tedesche.
Ed è un altro elemento di debolezza di tutto il sistema tedesco. Beda Romano, io la ringrazio per essere stato con me questa mattina, la saluto e le auguro una buona giornata.
Grazie, anche a voi.
Grazie a Beda Romano, giornalista, scrittore e corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Sono le 11:16 minuti, questa è Radio Popolare Pubblica. Nel frattempo non sono arrivate grandi novità sul tema di questa giornata, e cioè l'intesa su un primissimo accordo che riguarda Gaza, lo scambio degli ostaggi contro prigionieri e la cessazione del fuoco su Gaza. C'è una prima reazione che arriva da Mosca. Il Cremlino sostiene il consenso dato da Israele e Hamas al primo stadio della soluzione per Gaza. Questo è quanto ha detto poco fa il portavoce del Cremlino Peskov, citato dall'agenzia russa Interfax. Buongiorno e benvenuto al professor Agostino Giovagnoli. Buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Storico dell'Università Cattolica. Professore, abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione con Beda Romano della situazione in Germania, ieri ci siamo occupati di quella francese. Alla fine, mettendo insieme tutti i pezzi, viene fuori che oggi in Europa c'è un sovrapporsi di crisi, la crisi politica in particolare è quella che stiamo vivendo in queste ore, che riguarda la Francia, la crisi economica e finanziaria, anche qui c'è la Francia, ma anche la Germania, da quello che abbiamo sentito poco fa. E poi c'è una crisi prodotta dall'ascesa nella gran parte dei paesi europei delle forze di destra e dell'ultra destra in questo continente. Lei sa che per queste ragioni diversi autori e anche suoi colleghi storici in molti casi fanno un paragone tra la situazione attuale e quella della Repubblica di Weimar, la tengono un po' come un paradigma dal quale bisognerebbe allontanarsi, perché quella della Repubblica di Weimar ebbe un esito tragico, e cioè la fine della democrazia in quella Germania repubblicana e l'avvento del nazismo. Tengono secondo lei questi paragoni, professor Giovagnoli? Partiamo da qui.
Ma naturalmente tutti i paragoni hanno dei limiti, e soprattutto dal punto di vista storico è molto chiaro che la storia non torna mai indietro, quindi le situazioni non si ripresentano mai identiche. Detto questo, però, è sempre molto interessante la comparazione fra situazioni storiche diverse, perché se ne possono trarre delle lezioni interessanti, compresa appunto quella della Repubblica di Weimar, che certamente è stato un momento molto interessante, perché molto contraddittorio, e poi appunto perché ha preparato inconsapevolmente l'avvento del totalitarismo italiano.
Professore, quando parliamo della Repubblica di Weimar parliamo di un periodo preciso, 1919-1933, in quegli anni appunto si consuma che cosa? Non soltanto la prima Repubblica tedesca, ma anche il fatto di avere una Costituzione di impronta democratica, ma anche però di tenere insieme a tutto questo una crisi politica fortissima, cioè dire la successione sempre più frequente che c'era stata in quegli anni dei capi di governo, la crisi durissima che si era abbattuta per le sanzioni da un lato, per le conseguenze del crollo di Wall Street dall'altro. Che cosa è stata quella Repubblica e che cosa bisogna temere di quella storia?
Ma diciamo che paradossalmente la storia della Repubblica di Weimar è stata la storia di un successo, perché in effetti è stata la storia di una democrazia, cosa nuova appunto nella storia tedesca, che nasce dalle conseguenze disastrose della guerra, dunque dal rifiuto di tutto quello che aveva portato alla prima guerra mondiale, che si è risolta poi in un disastro per la Germania, anche per le conseguenze poi imposte dai vincitori. E quindi, in qualche modo, anche in questa logica che rifiutava, come dire, quella catena di autoritarismo e di violenza dell'epoca guglielmina che aveva portato alla guerra, invece esplode, diciamo così, la democrazia. È un periodo molto ricco, anche da un punto di vista artistico, da un punto di vista culturale. È un periodo in cui, come dire, il gusto del pluralismo si afferma in Germania. Ed è anche interessante dal punto di vista politico, perché, appunto, essendo una democrazia inedita, in cui tra l'altro convergono cattolici e socialisti, anche questo è un altro inedito, in questa ricca situazione si pongono le premesse di tutte le democrazie europee successive, perché è qui che nasce per esempio l'idea del welfare state, dei diritti sociali che non possono essere disgiunti dai diritti politici in senso stretto, in senso formale. Dunque un'esperienza estremamente ricca, ma fragile. Questa è la lezione di Weimar, che bisogna stare attenti a quei nemici imprevedibili o imprevisti, quantomeno, che possono invece esplodere e lacerare questa rete, che è una rete, ripeto, molto ricca, ma appunto fragile.
Le chiedo un'altra valutazione perché lei ha usato un aggettivo fragile che fa parte del titolo di un libro che è uscito di recente, fatto dal politologo americano Robert Kaplan, che si intitola Il secolo fragile, questa è la traduzione italiana, Caos e potere nel mondo in crisi permanente, lo ha pubblicato proprio in questi giorni Marsilio. E qui il politologo americano si esercita proprio sul confronto, ma poi estende un giudizio appunto non soltanto a quel frammento, per quanto importante, del Novecento che sono stati gli anni della Repubblica di Weimar, ma addirittura a tutto il secolo, un intero secolo fragile. Questo Novecento gli è stato dato del secolo breve, qualcun altro l'ha visto in polemica con Eric Hobsbawm come il secolo lungo, e qui invece c'è il politologo americano Kaplan che lo definisce fragile, l'intero secolo. Non quegli anni in Germania. Professore, su questo concludiamo, voglio sentire la sua opinione.
Eh sì, questo è molto interessante, questa ipotesi che fa Kaplan del secolo fragile, insomma, come se Weimar fosse una condizione ormai abituale del mondo contemporaneo, che è capace di sviluppi, progressi straordinari, per esempio anche sul terreno della democrazia, perché le democrazie novecentesche sono state un grandissimo risultato del storico, e però è sempre, come dire, sull'orlo del burrone, tanto più che è un mondo sempre più interconnesso, quindi non una Weimar tedesca limitata a uno specifico stato nazionale, ma una Weimar globale. Vale, una Weimar mondiale, ecco, camminiamo sull'orlo dell'abisso, perché quelle conquiste che ci sembravano definitive, la democrazia, la pace, l'ordine internazionale, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, eccetera, eccetera, in realtà sono invece continuamente soggette a degli equilibri squilibrati, che quindi mai stabili, e anche le grandi potenze non sono in realtà la guida del mondo, ma sono essi stessi attori in parte in crisi.
E allora, professore, abbiamo ancora un minuto, ma le voglio rubare un'ulteriore considerazione. Dove sta il centro di questo mondo in crisi? Esiste o siamo in presenza per la prima volta, potremmo dire, in storie plurisecolari del fatto che non esista un centro? 30 secondi.
Non esiste un centro, verissimo, ma l'ultimo capitolo del libro di Capra sorprendentemente ci dice che il futuro si gioca nelle nostre città. Se noi saremo capaci di rendere le città umane, vivibili, aperte a tutti, quindi non solo ai ricchi, ma anche ai poveri, città plurali, bene, la sfida potrà forse essere vinta.
Agostino Giovagnoli, grazie per essere stato qui con me stamattina. Buona
Grazie a lei e agli ascoltatori.
giornata.
Buona giornata.
Agostino Giovagnoli è storico dell'Università Cattolica. Sara Milanese mi ha raggiunto in studio. Sara sta seguendo la notizia che riguarda questa primissima intesa firmata a Sharm el Sheikh, che si sta per firmare. In effetti la firma non è ancora arrivata. Dacci tutte le novità dell'ultima ora, Sara, grazie.
Esattamente come stavi dicendo, Lele, sono ore di grande speranza, ma anche di grande tensione, perché l'aspettavamo per le 11 questa firma e ad ora, e tu mi confermi che non è uscita un'ultima ora tra le agenzie,
no.
Questa firma non è ancora arrivata. Non solo, è uscita poco fa anche una notizia sull'entrata in vigore diretta del cessate il fuoco da parte di alcuni media egiziani. Subito è arrivata la smentita da parte dell'ufficio di Benjamin Netanyahu da Tel Aviv, che conferma quanto abbiamo detto anche noi da questa mattina, che dopo la sottoscrizione da parte di tutte le parti di questa intesa raggiunta nella notte, l'accordo dovrà poi essere approvato dal governo israeliano, e l'appuntamento è per le 18 israeliane di oggi, che dovrebbero essere le 17 italiane. Prima di allora il cessate il fuoco non potrà entrare in vigore. Ci sono alcuni ministri, in particolare il ministro di estrema destra Smotrich, il ministro israeliano Smotrich, che si è detto contrario a sottoscrivere l'accordo, ma ha anche detto che non vuol far cadere il governo per questo. Netanyahu ha assicurato che l'approvazione da parte di Israele ci sarà. Questi sono gli ultimissimi aggiornamenti che abbiamo. Nel frattempo cessate il fuoco non è entrato in vigore, i bombardamenti su Gaza continuano, 10 i morti da questa mattina.
Grazie Sara Milanese, quindi siamo ancora un po' in bilico sullo stato delle notizie che arrivano.
Aspettiamo tutti con ansia questa firma, perlomeno dell'intesa, per poi poter procedere con le varie fasi, no? Anche burocratiche, perché
di attuazione.
Questo cessate il fuoco entri in vigore.
Grazie Sara Milanese, grazie, buon lavoro. minuti, chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. La linea adesso passa a Dira Rubini per Calt. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.